Buonasera, benvenuti a L'Italia non si taglia, la striscia quotidiana sull'autonomia regionale differenziata che raccoglie interventi di politici, società civile, tecnici che ci raccontano i grandissimi rischi che questa iniziativa, che è sotto forma di un disegno di legge che è entrato in Parlamento e sta in Commissione Affari Costituzionali in Senato e quindi presto approderà anche in Parlamento, questi rischi per l'unità d'Italia, ma anche per i diritti di cittadini, col rischio di creare tante piccole repubblichette e un'Italia a due marce per il nord e per il sud in particolare. Stasera abbiamo ospite il Adriano Giannola, che è il presidente dell'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, benvenuto, e con noi che condurrà l'intervento Pietro Spirito, benvenuto entrambi.
Ciao, buonasera. Adriano, allora, la Svimez è ovviamente uno dei luoghi privilegiati per capire e guardare il futuro del Mezzogiorno. I dati sono molto inquietanti, io li sintetizzo così. Ogni anno il Mezzogiorno perde 40.000 laureati, le previsioni sulla popolazione indicano un dimezzamento sostanzialmente al 2070 e un crollo del PIL, con un Mezzogiorno che già è una condizione, diciamo, di grandissima difficoltà. Perché secondo te questa autonomia differenziata rischia di essere un acceleratore drammatico di una situazione già molto complessa e difficile?
Ma perché diciamo che uno degli obiettivi dei fautori dell'autonomia di fatto è alzare un argine a qualsiasi processo redistributivo, perequativo, che paradossalmente proprio l'applicazione della Costituzione, cioè del cosiddetto federalismo del titolo quinto, in base alla legge 42 del 2009 firmata da Calderoli, chiaramente comporta. Quindi il disegno di legge Calderoli, a mio avviso, è un tentativo di costituzionalizzare la situazione vigente, che vede una sistematica sotto dotazione di risorse per i diritti garantiti dall'articolo 117 della Costituzione proprio nel Mezzogiorno. Se guardate il disegno di legge Calderoli, è un disegno di legge a due velocità. Da una parte, appunto, dice quello che si può trasferire senza bisogno di avere il LEP si può fare subito. Guarda caso, è una parte in cui la spesa storica è già ampiamente, come dire, a favore delle altre regioni. Poi c'è la parte sui diritti cosiddetti costituzionalmente garantiti, che prevedono i LEP a costo standard, che nella casa si fanno commissioni tecniche, grandi presidenti e così via, che vengono rinviate da qui a un anno, non finanziate, si dirà poi se quelle cose verranno discusse nelle intese solo quando ci saranno i LEP. I LEP al nord non fanno assolutamente comodo, pensiamo alla sanità, pensiamo all'istruzione e così via. Quindi è una furbata di Calderoli quella di proporre questa cosa. Questa cosa affossa il Mezzogiorno oggettivamente in senso molto drastico, per cui costituzionalizzare la spesa storica su strade, autostrade, porti, ambiente, gestione dell'energia, queste sono le materie che loro veramente chiedono e alle quali ambiscono. Quindi c'è anche una nebbia su quello che sono i veri obiettivi. E ripeto, questa è solo una tappa, poi la tappa successiva sarà quella di, per così dire, dare una risposta a chi obietta che ci saranno 21 staterelli. No? E questa è una visione ingenua, non ci saranno staterelli, ma le regioni che hanno l'autonomia, la prima cosa che fanno, applicano il 117 della Costituzione del tutto legittimamente, cioè si mettono d'accordo e fanno organismi comuni, per cui ci sarà un nord con tutte le infrastrutture, con l'ambiente, con la protezione civile, con il controllo della sicurezza del lavoro, così, che non è uno Stato, ma sarà una regione, una macro regione coerente con la Costituzione, che ha ottenuto quelle risorse e quelle, diciamo, materie in base a una forzatura della Costituzione, perché il percorso viene, per così dire, segmentato, scompartimentalizzato e si passa direttamente all'incasso sulla parte più drammaticamente penalizzante per il Sud. Dopodiché tutto il resto viene da sé, e viene da sé l'insostenibilità per un sistema come quello meridionale, di una cosa in cui, tra l'altro, la perequazione, se mai avverrà, avverrà con un ruolo delle regioni che diventano donatrici ad altre regioni, perché lo Stato da solo non riuscirà a garantire i diritti dei cittadini, perché dovrà, se passano le richieste di queste regioni, l'80-90% di quello che loro ritengono essere una fonte territorialmente di loro proprietà delle imposte che pagano, lo Stato a quel punto scompare. Quindi l'unico vero interrogativo è questo, a mio avviso. Ma il governo attuale, che vuole il presidenzialismo, vuole, non so, il premierato e così via, ma è veramente consapevole che sta cedendo la sua sovranità al nord?
Ecco, ma io vorrei farti riflettere su un punto, Adriano.
La Meloni per impedire tutto ciò.
Vorrei farti riflettere su un punto. La Repubblica è nata con quello che Neri chiamava il vento del nord. Era il nord che era repubblicano, il sud era monarchico, diciamo, come noto. Ma allora il nord aveva un cuore produttivo forte che si è subito manifestato con la ripresa. Negli ultimi decenni il nord è entrato in una grande crisi produttiva. Se noi leggiamo i dati europei, a cadere nelle classifiche europee sono le regioni del nord. Il sud è rimasto coda, ma era già coda. Il nord sta precipitando. Questa locomotiva del nord, secondo me, non c'è. Qual è la tua opinione?
Sì, sì, è un'opinione che, come Svimez, stiamo, come dire, esplicitando da anni, e noi parliamo ormai non del divario nord-sud, ma del doppio divario. Quello nord-sud che cresce, perché comunque il nord magari di qualche centesimo aumenta il suo PIL, il sud ne ha persi decine e decine di punti. E quindi, come dicevi te, le regioni del sud sono le ultime in Europa, se non sono le sette ultime in Europa, poco ci manca. Il nord, che era, non so, facciamo la Lombardia, aveva un reddito pro capite del 152% della media 28 dell'Unione, oggi c'ha il 128%, cioè ha perso 30 punti percentuali in termini di reddito pro capite. Quindi le distanze tra il nord e l'Europa che conta, e l'Italia che conta, che sarebbe Veneto, Emilia e Lombardia, sono aumentate molto di più di quanto non siano aumentate quelle già abissali del sud. E quindi, in qualche modo, io vedo che loro alzano il ponte levatoio per disfarsi di quella che ritengono essere la famosa palla al piede che li trascina a fondo.
E non rischia che il nord diventi il mezzogiorno d'Europa, cioè sostanzialmente dei lender deboli della Germania?
Sì, è che l'Italia diventa una grande area di disagio sociale, compreso il nord. Questo sì, e questo lo dicono anche. Cioè il PNRR è la ciambella di salvataggio per il paese, condizionato a due cose: aumentate la coesione sociale e riducete le disuguaglianze. Cioè, tradotto in italiano, occupatevi del mezzogiorno, non potete abbandonare così alla cosiddetta politica di coesione un'area di 20 milioni di persone che già ormai 20 anni sta andando indietro. e quindi noi vi diamo un sacco di soldi, non vi costa, non, non diciamo quanti devono andare al sud, però datevi una regolata tutti assieme per riprendere a crescere e riducendo le disuguaglianze. Il Nord questa cosa non la vuol capire, pensa che il dramma suo è causato dal sud, e quindi praticamente quello che dicevi te non è più un Nord repubblicano, è un Nord che furbescamente non vuole nessuna secessione, non è la secessione dei ricchi di cui tanto si parla, questi non vogliono la secessione, vogliono un trattamento di favore che gli consenta di, così dire, eliminare il disturbo a mezzogiorno il più possibile e di mantenere però una, come dire, un mercato di 60 milioni di abitanti di cui stanno ammazzando il loro mercato interno in realtà, perché poi quando vai a vedere perché il Nord frana è che può esportare tutto quello che vuole, ma nella misura in cui 20 milioni di persone gli vengono meno come grande mercato interno dinamico, e beh, la pagano cara. Poi la struttura produttiva del Nord non è così brillante come noi che la pensiamo, è fatta di microimprese anche quelle, ma sostanzialmente non traina nulla nel senso di essere la punta di diamante in Europa.
Adriano, secondo te non c'è un altro problema che io vedo? C'è un certo, con tutte le eccezioni ovviamente del caso, silenzio degli economisti. In questa vicenda sono pochissimi gli economisti che parlano dell'autonomia differenziata.
Sì, questo è vero, e devo dire anche dei mezzi di comunicazione che dovrebbero avere anche come dovere quello di informare, penso anche ai grandi giornali. È difficilissimo che trovi uno che entri nel merito. Gli economisti, beh, sai, un po'... Io penso anche al discorso quando ci fu il consolidamento bancario. Si dava per scontato che era bene che ci fosse e che fosse fatto in quel modo, perché l'economia di scala, l'economia di scopo, l'efficienza, è un po' la stessa cosa. Il Sud è inefficiente, si deve privilegiare l'efficienza e beh, c'è una responsabilità del Sud che indubbiamente c'è. Quello che ci si dice, che gli economisti forse pagano lo scotto, noi tutti, è che da 20 e più anni è invalso il fatto che lo Stato centrale non è il regista dell'economia, è solo l'arbitro. I mercati devono funzionare, quindi facciamo le riforme perché funzionino, dopodiché non ci mettiamo in testa di fare una strategia per dire cos'è meglio e cos'è peggio. Gli economisti, questo è un peccato ormai, come dire, congenito proprio a ragionare, e quando ti metti in queste condizioni, quando ti trovi di fronte a un PNRR che richiederebbe un guizzo di fantasia per dire cosa si deve fare, nessuno te lo dice cosa si deve fare. Grandi slogan: digitalizziamo, facciamo il green, la transizione, ma come farla? Non mi sembra che ci sia, e tantomeno, per esempio, cogliere l'evidenza che per quello che riguarda la transizione energetica, climatica, eccetera, eccetera, per la rinascita del paese Italia, è chiaro che dal punto di vista di un marziano che viene in terra direbbe: ma è il mezzogiorno l'area che deve far ripartire tutto il sistema, anche quello del nord. E invece non c'è un economista che dice questo, diciamo, in modo molto convinto, soprattutto a Milano o a Bologna o a Venezia.
Da un'ultima battuta, ma una delle istituzioni più autorevoli del nostro paese, che interviene sempre sui temi più rilevanti, che è la Banca d'Italia, credo che sinora su questo tema, diciamo, si abbia girato attorno all'ostacolo, diciamo. Ma non capiscono che rischiano di diventare la banca del Triveneto?
Infatti, ma vabbè, questo è un discorso che forse dovrebbe essere fatto veramente concentrandosi su questo aspetto. Ma io credo che la Banca d'Italia lancia degli allarmi. Non ha, degli allarmi al seguito di quelli che lancia l'Istat. Non è lei che ha determinato l'allarme demografico. Ora, noi nel 2011 parlammo di tsunami demografico. Ci sono voluti a più di 10 anni perché questa cosa entrasse quasi settimanalmente nel linguaggio dei tecnici, tipo i demografi e così via. E è chiaro che questa cosa, che cosa comporta? La Banca d'Italia finalmente ha raccordato il fatto demografico al fatto del potenziale economico, no? Lei stessa ormai ha detto, vabbè, ma se il Mezzogiorno perde 7 milioni di abitanti da qui al 2070, il PIL del Mezzogiorno cala del 40%, quello del Centro-Nord scende del 28%, l'Italia diventa una scatoletta, cioè un'espressione geografica. E queste cose le dice al traino di qualcuno che gli dà i numeri e che con il loro splendido servizio studi loro riescono a costruirci sopra tutto quello che è necessario costruirci. Detto ciò, stanno poi per il resto stanno zitti. Ora, l'autonomia, questa cosa, la accelera in un modo vertiginoso e drammatico. Questo toccherebbe spiegare e dire. Noi queste cose, più o meno come Svimez, ripeto, dal 2011, io mi ricordo alla discussione sul rapporto del 2011, io dissi, questa è in prospettiva l'eutanasia della questione meridionale, cioè non ci sarà più una questione meridionale per il semplice fatto che scompare il Mezzogiorno. Questa non è la soluzione.
Esatto.
E questo è quello che diceva Mazzini, state attenti, l'Italia sarà quella che sarà il Mezzogiorno.
Certo. Ma è bellissimo. Grazie molto Adriano, abbiamo utilizzato il nostro quarto d'ora e credo bene perché hai dato argomenti ovviamente importanti e sicuramente insomma la Svimez continuerà a essere una delle voci che su questo tema inseguirà diciamo chi invece tende a scantonare. Grazie.
Grazie a voi.
Io vi ringrazio moltissimo e ricordo che domani 13 giugno saremo con Edoardo Turi, medico, direttore di distretto ASL di Medicina Democratica e del Forum per il diritto alla salute e parleremo di autonomia differenziata e sanità. Grazie ancora Adriano Giannola della Svimez e grazie a Pietro Spirito. Buona serata.
Buona serata.